Questa è una introduzione che però segnala già alcuni atteggiamenti di fondo e alcune attenzioni prioritarie. Non è quindi una prima meditazione vera e propria, ma con alcune attenzioni, con alcune disposizioni che cerco di suggerire, vogliamo favorire le condizioni migliori per un esercizio spirituale e quindi da questo punto di vista è pienamente una meditazione. La dividiamo in due parti. La prima per metterci in sintonia, per metterci in comunione con ciò che la Chiesa sta vivendo, ma non per sviluppare dei temi, ma per comprendere quali sono in questo momento alcune coordinate dell'esistenza cristiana dentro la drammaticità di quello che stiamo sulla scena di questo mondo sperimentando, attraversando. Saranno spunti molto piccoli, ma che pregherei di custodire fino in fondo. La seconda parte invece riguarderà questo riferimento a Elisabetta della Trinità, con alcune annotazioni di metodo e con un primo approccio proprio a lei. Credo che noi non possiamo non farci questa domanda oggi come oggi, ma la mia fede, questa fede cristiana, cattolica, quanto mi costa? Migliaia di persone come martiri di questo nostro tempo attestano che questa stessa fede, non un'altra, questa, la nostra, comporta il costo della vita. Non nel senso corrente del termine, ma nel senso più drammatico del termine. Di questa mia vita, di tutto ciò che ha dentro, di tutto ciò che desidera, che coltiva, che vorrebbe. Ma a me, quanto costa la mia fede? Sotto i miei occhi, dentro il mio cuore, passano ogni giorno martiri moderni, contemporanei, più ancora che moderni, martiri del giorno dopo giorno, senza nulla a cui attaccarsi, senza nulla con cui salvarsi, senza nulla con cui difendersi. Ma a me cosa costa questa mia fede? Questa non è una domanda per introdurci e poi da lasciare, ecco. È una domanda con cui confrontarci ogni volta che ci verrà proposto il dinamismo della fede. Ma che non è un dinamismo concettuale, non è un dinamismo di curiosità o di aggiornamento, ma il dinamismo del corpo e del sangue. Quanto costa quindi a me? Infine, voglio dirlo anche ai cristiani della domenica, che sono brave persone, che sono contente di essere lì a messa, che sono, come dire, anche assidui, disponibili. Ma qual è il prezzo della mia fede? O fino a che punto conta quando ha fratelli e sorelle, fa mettere in gioco tutto. Addirittura sradicandoli da tutto ciò che costituisce il proprio vissuto, il proprio habitat, il proprio diritto anche. Il costo dice un valore. Ecco come dico il valore della mia fede a partire da quello che mi costa. Il secondo piccolo appunto credo possa essere bello in questi giorni. Ma per poi viverlo ogni giorno, evidentemente, metterci in una giornata, quindi nel tempo che scorre, questa come altre giornate, come persone che vogliano far riposare il Signore. Che vuol dire questo? Ce l'ha detto molto bene Sant'Ambrogio questa mattina, sempre nostro Padre nella fede. Il Signore riposa, potremmo dire, si dà pace, gioisce, ce l'ha detto anche Lui, ogni volta che può. Non tanto creare, ma ricreare. Ricostruire, rifare di nuovo. Che vuol dire ogni volta che può perdonare. Allora uno superficialmente potrebbe dire, beh, allora, perché darmi tanto da fare per evitare peccati quando più è grave quello che il Signore perdona e più gioisce. Beh, un momento. Soffre ad ogni piccola colpa, ad ogni piccola ombra. Perché ogni piccola colpa, ogni piccola ombra, immaginiamo poi gravi colpe, cioè blocca, impedisce la piena comunicazione della sua luce, cioè di se stesse, o meglio, di loro tre, quelli che Elisabetta chiama i miei tre, o miei tre. Non passa. Anche se la colpa è piccola, la luce di Dio. Anzi, tu stessa, magari minimizzando un po', adattandoti un po', non dai neanche troppo peso a questa cosa. Allora bisogna arrivare a far riposare Dio mettendolo in condizione di perdonare, cioè di sradicare, di distruggere, di togliere di mezzo. Anche la più piccola ombra, la più piccola colpa, la più piccola resistenza. Giovanni della Croce lo dice con il suo linguaggio, con un esempio molto chiaro, lo sapete, se uno è legato anche da un piccolissimo filo, se non stacca questo filo, se non lo taglia, anche se piccolo, non vola. Ecco, questa mattina lo diciamo con la il linguaggio di Sant'Ambrogio, per cui noi dovremmo riuscire a confessare le nostre colpe, a confessarci ognuna delle proprie colpe, individuando anche quelle più nascoste, meno evidenti, ma non per scrupolo, ma per finezza interiore, per delicatezza d'animo, per desiderio di dare al Signore, che mi ha amato, ha dato se stesso per me, così che io possa vivere questa vita che vivo della carne tutta per Lui, il perdono anche per qualcosa che magari finora non ho visto, di cui non mi sono reso conto, che ho un po' sottovalutato, che addirittura qualche volta magari giustificato, e invece deve arrivare anche lì, e lì gioisce e riposa. Il Signore non è un superficiale che si accontenta, tolto il grosso, il resto poco conta, no? Il Signore è luce, amore, perfezione di comunicazione, cioè non dobbiamo impedirglielo neanche per una piccola nota, per una piccola circostanza, ma non ossessionandoci di questo, non psicologicamente ripiegandoci su di noi per andare chissà dove col nostro io, no, ma per offrire a Lui la possibilità proprio di riposarsi ad opera compiuta. E quando è compiuta l'opera della redenzione? Quando è compiuta l'opera che vuole realizzare nel mio cuore, nella mia vita? Quanto può, si può dire che, ecco, tutto è compiuto anche in me? Non si può dire fino in fondo, se non quando moriremo. Prima non si può. Semplicemente per il fatto che ogni tempo che ti è dato può essere tempo di peccato piccolo, ma chissà perché i santi si consideravano tanto più peccatori quanto più si avvicinavano al Signore. Invece noi abbiamo una massa di situazioni che minimizzano tutto, e quindi noi dobbiamo fare l'opposto di questo. Ripeto, non entrando nell'esperienza degli scrupoli o di uno scandaglio psicologico. No, perché non è possibile uno scandaglio psicologico in questa prospettiva. È possibile solo se il Signore ti raggiunge, tu ti lasci raggiungere e ti fa venire fuori. Ecco, anche questa è una colpa. Ma io, mentre te la mostro, te ne rendo cosciente, quasi accecandoti per questa scoperta, perché ti provoca dispiacere se la scopri davvero, ma nello stesso momento, se lo chiedi, il mio perdono c'è e sono contento per te. E allora questo porta anche un'altra domanda: ma qual è il livello della mia vita spirituale, cioè della mia docilità allo spirito? Noi qualche volta inseguiamo noi stessi sull'onda di quello che poi appiccichiamo su questo attaccapanni, che è un riferimento spirituale non fondato. Non tiene, non tiene. Avere questa calma e questa pazienza, questa immersione anche. Come quando invece di una semplice spolveratina si dice, beh, adesso qua ce la mettiamo tutta. Ma deve essere un'esperienza che ci dà pace, ci dà gioia, ecco, non ci assilla. Però deve entrare in noi come inondandoci di luce. Io non so come è risuonata in voi questa lettura, la seconda lettura, quella di Sant'Ambrogio questa mattina. Magari vi ha ispirato cose ben più belle di quelle che sto dicendo io, ma io ho voluto dire questo perché questo Dio che gioisce perdonando, e c'è più gioia in cielo. Anche per un solo peccatore pentito, che non per 99 giusti. Gesù stesso ce l'ha detto chiaramente in altro modo, ma ancora più vero, ancora più profondo. È un po' una, come dire, un punto di verifica dell'autenticità della vita spirituale. Altrimenti facciamo tante cose. Magari anche troppe, magari ci buttiamo dentro con tutto noi stessi, ma non ci lasciamo purificare fino in fondo. Ecco. Senza dimenticare che questo Dio che perdona, non genericamente, e non perché adesso magari forse si può cambiare un riferimento, un criterio, una legge, una disposizione. Cioè non è da questa che viene la gioia. Non è da questa che si fa esperienza di Dio. Ma in quest'altra linea, nel lasciare che metta nudo fino in fondo tutto il nostro mondo interiore e possa guardarci proprio mentre ci toglie anche le più piccole cose. Un Dio che gioisce per questo. È impensabile alla mente umana. La mente umana rincorre l'idea di un Dio potente, che ritorna sempre, sempre. E invece è impotente, si consegna. Eppure ci dirà Elisabetta della Trinità, ma ce lo dirà lei perché l'ha detto Gesù, se no non avrebbe potuto mai dirlo, che questo Dio riposa proprio in noi, portando in noi non l'evidenza, perché non c'è l'evidenza, ma portando in noi l'esperienza che la fede rende possibile, che questa comunicazione interna a Dio, Padre, Figlio e Spirito. Una terza annotazione, una terza sottolineatura, più breve, legata a questa seconda. Dove si indica in chi, su chi Dio riposa, su chi è umile e mansueto. Anche questo era stamattina nella lettura. Dio fatica a stare, non perché non lo può, ma perché non gli si fa spazio, insomma, là dove uno continuamente riparte da sé. No, ma là dove uno si consegna, nell'umile giudizio su di sé, lasciato a colui che giudica salvando, facendo crescere, purificando. Se la prima di queste annotazioni ci porta alla radice della stessa fede, queste altre due legate tra loro sono certamente in modo tipico legate all'esperienza degli esercizi spirituali. per guardare la propria vita nella luce dell'azione di Dio. Questa azione di Dio che torna sempre nella preghiera della Chiesa, ma che invece è meno presente nelle nostre considerazioni. Nelle nostre considerazioni è più presente la nostra azione, ma quasi affermandola, invece è tutta da verificare. Possiamo dire questa è la prima parte, anche se incompleta. E adesso la seconda parte. Cosa facciamo con Elisabetta della Trinità? Ci sono tanti fogli, avete visto, non dobbiamo leggerli tutti, non dobbiamo meditarli tutti, anzi questo ancor meno. E c'è anche un testo che è un articolo sulla preghiera, dentro in un'opera più ampia sulla preghiera. Non useremo tutti questi testi, li lasciamo così. Ecco, soprattutto quest'ultimo, quello di Ermanno Ancilli, può essere una buona lettura spirituale, può essere un aiuto a comprendere e a focalizzare meglio le esperienze della preghiera, capire come si sono un po' sviluppate con apporti e situazioni diverse. E noi faremo una cosa molto più semplice in questi giorni, molto più essenziale. Lasciar parlare questa donna, Elisabetta, il cui nome si specifica meglio proprio in riferimento alla Trinità, in riferimento all'essere lode di gloria, lode alla gloria di Dio. La lasciamo parlare. Quindi, per lasciarla parlare, noi dobbiamo un po' tacere. Io se parlo è solo per favorire che lei parli. Ecco. Ma dopo sarà importante attingere da lei, guardare nel suo cuore. Ma non solo, non tanto perché dobbiamo conoscere un po' di più di quanto già conosciamo, certamente una esperienza particolare o comunque in giorni di esercizi, qualcosa dobbiamo pur meditare. No. E perché come lei parla, noi lo conosciamo attraverso la sua preghiera, la sua contemplazione, la sua meditazione, i suoi ritiri spirituali. Anche se c'è un'abbondanza di testi sui ritiri spirituali, primo giorno, secondo giorno, nono giorno, eccetera, ultimo ritiro. È un'abbondanza di testi anche di altro tipo, ma simili, di altre occasioni, ma della stessa intensità di meditazione e di contemplazione. Ma noi l'ascolteremo un pochino per volta, perché la sua parola, la sua esperienza, la sua preghiera, intanto ci riconsegnano il rapporto fondamentale della vita cristiana, che è anche il rapporto originale. Il Dio Trinità è il grande sconosciuto, anche ai cristiani stessi, ma è il grande non esistente in altre esperienze, se non con alcune intuizioni, ma che non arrivano a questa certezza che noi abbiamo, che ci viene consegnata attraverso il gesto più semplice della vita cristiana, che è fare il segno della croce. breve, più semplice, il segno della croce. Ma ci viene consegnata non una definizione di Dio, non una elucubrazione su Dio. Anzi, veniamo noi riconsegnati dentro questo orizzonte trinitario, scoprendolo dentro di noi. Elisabetta è la grande testimone di questa realtà, di questa verità, di questa esperienza. Noi non l'ascoltiamo perché la sua vocazione è stata di andare in monastero, l'ascoltiamo perché ci comunica questa relazione fondamentale. E in un modo particolarmente vivace, intenso. Non è l'unica, certo. Ma le figure che ci dicono questo non sono così frequenti. E se in questo scorcio di secolo a cavallo tra i due secoli scorsi, no? Il XX e il XIX, la Chiesa ha avuto il dono di una persona chiamata messa in condizione di vivere questa esperienza fondamentale con il Dio Trinità, nella modalità della inabitazione, con una sua capacità anche umana di offrire questo rapporto e di riconsegnarcelo, di ridonarcelo, e credo che la Chiesa la deve mettere a frutto questa cosa. Un santo, un beato, una beata, cioè non lo è per sé, lo è per la Chiesa. E quindi la Chiesa è chiamata ad attingere da queste esperienze, sapendo che ce ne accorgeremo man mano, oppure ve ne siete già accorti da conoscenze vostre, da esperienze vostre, contatti o letture o anche meditazioni vostre, che è quello che Elisabetta fa passare attraverso la sua umanità, il suo particolare itinerario, molto breve, tra l'altro, breve nel tempo. È parola di Dio. La sua carne è intrisa della parola di Dio, la sua voce è eco della parola di Dio. Giovanni, Paolo, sono i suoi maestri. Ha attinto continuamente con una lectio meditatio diventata lauda in glorie, talmente profonda, pertinente, illuminante la lectio, la meditatio, eccetera, no? La contemplatio, l'actio anche, che l'ha portata a decisioni fortissime e che hanno dato questa possibilità di mostrare dal suo cuore questo rapporto fondamentale e originale, costitutivo dell'esperienza cristiana. E noi l'ascoltiamo, stiamo con lei, la lasciamo un po' parlare, chiedendo al Signore la grazia di spalancarci il cuore per riconoscere anche noi questi tre, in cui lei si inabissa. Inabissarsi vuol dire un po' perdersi, eh? Vuol dire non avere equilibrio in sé. Uno che si inabissa, a che cosa si attacca? Eppure è proprio la sostanza della vita. Quindi come una che dalla parola di Dio ha incarnato questo mistero e lo può mostrare perché noi la lasciamo parlare. Ultimissima cosa. Come la lasceremo parlare? Beh, in due modi, un po' cercherò di aiutare ad ascoltarla, quindi in questi momenti di meditazione a voce alta. Ma che non vorranno sviluppare un tema. Sì, possiamo dire il tema è l'inabitazione trinitaria in Elisabetta, appunto della Trinità. Va bene, se vogliamo. Ma io non vorrei svolgere un tema. Vorrei che, lasciandola parlare, sentissimo quasi cuore a cuore qualcosa che di lei palpita in noi. Ecco. Cioè, uno può dire dopo un colloquio. Ma non abbiamo detto tutto, non ho capito tutto, ma quel colloquio è stato proprio, come dice Newman, core ad core. Ecco. E ho sentito che ho riconosciuto e ringrazio, lodo il Signore, che qualcosa di quel cuore lì è entrato in me. Ecco, io non avrò una preoccupazione, sì, di approfondimento, certo, va bene, poi sapete un po' come io faccio, va bene. Ecco. Però questa grazia, con questo desiderio, diventerà il mio cuore, lo dico con una domanda, diventerà il mio cuore più capace di palpitare con il mistero trinitario, di sentirlo dentro la propria carne, di sentirlo dentro la propria libertà, di sentirlo dentro tutto ciò che la propria umanità fa sperimentare. Io mi auguro che si possa fare un po' questa esperienza anche da parte mia. Non è che io vi voglio raccontare questa esperienza, cioè non sono in grado di fare questo. Non mi interessa direttamente. Vorrei più semplicemente essere un po' l'eco di questo. Questo sì. Questo sì, perché sennò allora. Ecco. È qualcosa di molto gratuito quello che facciamo in questi giorni. Non sosterrò su alcune applicazioni pratiche, sì, magari potrà capitare, ma non è in primo piano. Appartiene di più al momento gratuito in cui uno può contemplare una cosa bella e dice, toh, quel momento la mia vita è lì. Poi magari con l'esperienza lì finisce, nel caso nostro non deve finire. E non finirà come canta, perché la nostra festa è proprio questa Trinità. Se ci perdiamo inabissandoci in questo mistero, ci ritroviamo. Ma anche qui, facendo come quando l'acqua sale a poco a poco, insomma, non dobbiamo quantificarla, uno deve sentire che cresce dentro, che viene su, che ti avvolge, e ti stacca da te, ti libera da te. Una cosa radicalmente gratuita, ma non credo che sia facile, ecco, non credo. Però gratuita perché dobbiamo dire ad ogni meditazione tirare una conclusione o ad ogni trovare dov'è la concretezza. La concretezza è questa qui. E non c'è nulla di più concreto della Trinità. Qui liberi da ogni tipo tipo di preoccupazione come questa, no? Allora adesso la vita com'è? Allora la vita è questa qui, la Trinità è. Se non riusciamo a ricollocarci dentro, cercheremo la vita, la concretezza, ma ci allontaneremo dalla vera concretezza, questo Dio, Padre, Figlio e Spirito che è tutto. E paradossalmente colui che è tutto ha fatto sì che ci fosse altro, soprattutto che ci fossero altri. Tutto l'ha creato, tutte le persone, la storia, così diverse da quello che lui ha voluto e vuole, eppure. Ma è un passaggio dentro colui che ci dà consistenza. Ecco. Quindi non sovrapponiamo altre esigenze. Lasciamoci andare, lasciamoci afferrare, lasciamo che risuoni qualcosa che si trasmette come è avvenuto nel grembo di Maria e di Elisabetta per Gesù e Giovanni. Indescrivibile alla fine, però si sa che è accaduto e si sa che ha generato gioia, allora mi ha fatto cantare, mi ha fatto gioire, qualcosa di questo tipo, non da grembo a grembo, ma da cuore a cuore. Va bene, possiamo stare dentro. Così. Auguri di poter fare questa esperienza che come tale, e chiudo, come la deve poter cogliere che anche la sorella che sta accanto ha dentro questo. E che perché no, potrebbe averlo dentro una persona che non conosci e ti attraversa il marciapiede. Perché questo è Dio e questo è il disegno di Dio, questa è l'opera di Dio attraverso infiniti, complessi passaggi, attraverso, perché questo è lo strumento, tra virgolette, con cui Dio continua a fare le sue grandi cose. Attraverso la croce di colui che è morto e risorto splendido. Io mi chiedevo, ma come? Splendido perché è risorto? O splendido già nella morte, come morto? E quindi poi questa faccia viene fuori, no? Dalla medaglia viene fuori e la si rilegge attraverso il risorto. Ma comunque è bellissima anche questa espressione del canto di stamattina, non solo morto e risorto splendido. E quindi guardiamoci così. Va bene, concludiamo con il canto di questa strofa, solo questa strofa.
L'ultima.
Sì, dove c'è ancora questo. Magari potremmo, senza sforzarci a cercare chissà che cosa, ma potremmo in questo corso di esercizi concludere ogni volta la meditazione con magari una strofa, magari un'acclamazione, magari. Ma no, ma senza che ti
Non mi
preoccupi.
viene da ridere perché avevo pensato una cosa così all'inizio, ma poi non ho voluto farlo.
Ah, ecco, bene, facciamo. Allora, così. Bene.
Al Padre gloria, al Figlio, morto e risorto splendido, insieme con lo Spirito, per infiniti secoli.
Giornata.